Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele e il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
L'apostolo ed evangelista Giovanni, dopo i fatti della resurrezione e ascensione al cielo di Gesù, e dopo la discesa dello Spirito Santo, quando ormai si avvicina all'ultimo periodo della sua esistenza terrena, prima della sua morte, compone questo libro incredibile che è l'Apocalisse. Lo compone da visionario, non da sciocco naturalmente, lo compone da visionario, cioè come uno che riesce a guardare la storia dentro la quale sta vivendo la sua esperienza di fede, una storia controversa e contraddittoria, una storia che sembra incunearsi dentro un vicolo cieco. Roma, che ha distrutto Gerusalemme, sta pensando di distruggere anche la Chiesa nascente con le persecuzioni, e i cristiani cominciano a domandarsi: ma se il Figlio di Dio è risuscitato, se la nostra sorte è per il cielo, perché siamo entrati in questa sofferenza? Allora Giovanni scruta il mistero di Cristo, così come ha imparato durante la vita storica di Gesù a porre la sua testa sul petto del Signore, come ci racconta egli stesso la sera del tradimento di Giuda. Cioè, così come aveva imparato a conoscere i pensieri intimi di Gesù e a scrutarli durante la sua vita, e riguardando la storia come la guarderebbe Gesù, racconta questa immagine bellissima della donna vestita di sole. Dice: io vidi nel cielo aperto l'arca dell'alleanza, come dire che il patto che Dio aveva fatto con il suo popolo fin dall'Antico Testamento è rimasto conservato, nonostante il Tempio non ci sia più, conservato in un luogo. Importante questa categoria, amici. Il Tempio a Gerusalemme non c'è più, l'arca non c'è più, ma Giovanni la vede nascosta al centro della gloria di Dio. E una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, sta pensando Giovanni alla Chiesa, una donna che è incinta, una donna che in ogni epoca, anche ormai dopo i fatti della morte e resurrezione, anche in un'epoca così controversa come quella in cui si trova l'epoca delle persecuzioni, questa donna non sta morendo, non è messa da parte, ma è ancora incinta. Non sta finendo, ma è ancora pregna della grazia dell'Onnipotente. E questo figlio che porta è il Cristo per la generazione che viene, anche in mezzo alle persecuzioni. Questa donna vestita di sole, dice Giovanni nella sua visione, sta per partorire, ma un dragone con 7 corna e 10, con 7 teste e 10 corna, si sta riferendo a Roma, la Roma imperiale, 7 teste per dire 7 colli, 10 corna per dire 10 re. Questo potere imperiale, cioè il modo di pensare del mondo, il mondo dell'economia, il mondo della politica, il mondo delle ragioni dello Stato, il mondo che snobba la realtà di Dio, il mondo che guarda con sufficienza le promesse dell'Onnipotente, questo mondo con i suoi meccanismi, con la sua vanità, cerca di uccidere, di mangiare, di eliminare questo figlio che è il Cristo, che questa donna vuole partorire. Guardate com'è attuale questa immagine, com'è attuale. Un mondo che vorrebbe cambiare le logiche dell'Altissimo e farle diventare logiche di convenienza. Ma quante volte l'avete sentita anche voi? Ancora credi nella Chiesa? Ancora? Guarda il mondo che cosa dice. Dice: in Dio posso credere, ma nella Chiesa no. Per dire che non è possibile pensare a un Dio che abbia una mediazione. Questa è la visione che ha Giovanni, e noi la Chiesa, quando legge l'Apocalisse, vede in questa figura della donna vestita di sole, che dice Giovanni, è Dio, poi proprio per toglierla dalle maglie della Roma imperiale la mette nel deserto, la fa fiorire nel deserto. Al tempo di Giovanni già cominciava nel deserto a fiorire una devozione che poi è stata quella dei grandi santi, che sono della cui esperienza spirituale è giunta fino a noi. La mette nel deserto, la mette al riparo dalle logiche del mondo, perché arrivi il tempo in cui questo figlio deve essere partorito. La Chiesa vede in questa figura da sempre, i padri da sempre vi vedono anche l'immagine della Vergine Maria, una realtà, una forma di un modello per noi, per osservare, per guardare la Chiesa nella sua purezza, nella sua vera identità. Qual è la vera identità della Chiesa, amici? La vera identità della Chiesa è quella, come Maria, di non avere sospetto sul piano di Dio, di non avere dubbi che Dio non voglia portare a compimento il suo piano. Qual è la Chiesa che piace a Dio? Una Chiesa perfetta, dove tutti gli uomini sono perfetti? Io e voi non apparterremo a questa Chiesa. Qual è la Chiesa che noi stiamo guardando e che piace a Dio? È una Chiesa che sempre, in tutte le epoche, si fida della parola del Signore e sa che questa si compirà. Dunque vale la pena accettarla, vale la pena raccontarla agli uomini e regalarla, questa speranza, agli uomini, perché tutti attendano questo parto del Figlio dell'Altissimo. Allora, proprio per questo oggi la liturgia ci fa vedere questa immagine di Maria che è assunta in cielo, ce la fa vedere là dove possiamo comprendere qual è il merito che ha potuto preservarla dalla corruzione e conservarla presso il cuore dell'Altissimo. E ci racconta il Vangelo di Luca un episodio che tutti conosciamo: la visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta. Non l'abbiamo capita mai questa cosa, ci sembrava sempre che Maria dovesse andare ad aiutare la cugina anziana a partorire, che ne so io, quelle immagini che ci abbiamo noi un po' pietose, no? Ma in realtà Maria non c'era andata a caso da Elisabetta. Maria aveva ascoltato dall'arcangelo Gabriele una parola: tu sarai la madre del Figlio dell'Altissimo, lo Spirito Santo ti coprirà con la sua ombra, cose che questa donna non poteva comprendere, non poteva capirle. Oltre al fatto di sapere che non conosceva uomo, Maria non poteva immaginare come avrebbe potuto portare il Figlio dell'Altissimo. Vuoi un esempio di questo? Te lo faccio subito. poiché Maria era una donna come te, come una persona umana, come noi, guarda bene, se oggi l'Arcangelo Gabriele, che altri non è che la Chiesa che dal lambone ti dice, tu sei chiamato ad essere testimone della gloria dell'Onnipotente. Tu sei chiamato ad essere evangelizzatore in questo tempo. Sei chiamato ad essere un martire in questo tempo. Vediamo un po'. Che cosa hai pensato tu? Che non ce l'avessi con te? Che stiamo scherzando? Che è solo un esempio? Perché questo non può riguardarti? Perché questo non può essere la tua sorte? Perché tu sicuramente nel frattempo hai altre cose da fare, impegnatissimo fino a qua. E poi non sei un santo che puoi portare il Signore, che ci andasse qualcun altro. Non è questo che hai pensato? Anzi, dilla più chiaramente. Non hai pensato, Signore, mi piacerebbe pure parlare di te a tutti gli uomini, ma oltre a non avere le capacità, sono anche mediocre, sono un peccatore. Sono un peccatore. Fai di questo peccato di cui dovresti vergognarti un alibi per non fare la volontà di Dio. E Dio invece ha scelto proprio te. Allora Maria, come te, si trova davanti a questa parola. Potrebbe dire come te, ma Signore, io a Nazareth non sono adatta, non sono sposata, ma come è possibile? Invece no, Maria, quando capisce che questa parola viene da Dio e che Dio può compiere ciò che dice, dice, eccomi, sono la serva del Signore. Allora l'arcangelo, come Dio che si chinasse sulla umiltà di Maria, come cantava nel Magnificat, l'arcangelo si china verso di lei e dice, guarda Maria, ma c'è un esempio anche per te. Sai, tua cugina Elisabetta è vecchia e sterile, eppure sta già aspettando un bambino. Sta già aspettando. Questo è il segno per te. Sta dicendo cioè l'arcangelo a Maria, o a te se vuoi, è vero che è difficile capire questa cosa, ma guarda, c'è un'Elisabetta nel mondo, c'è una generazione, questa del mondo, questa che c'è adesso, una generazione che è sterile, e fino adesso che siamo ormai, no, ormai quanto tempo è passato dai fatti del Signore, è ormai sterile, si è allontanata, eppure porta dentro di sé un germe, porta dentro di sé qualcosa, è stata fecondata in qualche modo. C'è bisogno che qualcuno glielo vada ad annunciare, c'è bisogno che qualcuno vada a svegliare questa attesa, a convincere Elisabetta di questo tempo che il Signore è venuto a visitare. Allora Maria parte, va da Elisabetta, ed è meraviglioso questo incontro, perché quando si incontrano Elisabetta se ne accorge. Il desiderio che porta dentro si muove, il sogno che porta nel grembo comincia ad animarsi. Allora dice, ma allora a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Io appena ti ho vista, appena ho sentito la tua voce, quando ho sentito la voce della tua obbedienza, anche io, che sono una creatura qualsiasi, ho cominciato a gioire. Sarebbe l'esperienza di ogni cristiano che avesse il coraggio di evangelizzare veramente, veramente, no? Con quelle quattro parole che diciamo noi, Dio ti ama e poi ce ne andiamo. Evangelizzare veramente con tutta la vita. Solo davanti a questo episodio Maria comincia col suo magnifico e dice, ecco, Dio si è ricordato della sua alleanza e l'ha compiuta veramente, questo è il tempo. E lei si sente al centro di questo tempo. Dopodiché nel Vangelo di Luca non parlerà più fino alla fine del Vangelo quasi. Ormai lei è consapevole. Questa è la Chiesa, amici. Allora, perché noi pensiamo all'assunzione della Beata Vergine? Perché pensiamo che la sua carne non è marcita nella tomba, non si è corrotta? Perché? Perché Dio ha fatto un miracolo? Ma proprio no! Dio non ha fatto un miracolo. Dio ha semplicemente rivestito di gloria questa donna che senza peccato non ha sospettato della sua fedeltà, non ha sospettato della sua parola e ha consegnato se stessa perché la sua parola diventasse carne. Siccome la parola di Dio è diventata carne in lei, la sua carne è diventata infettata di gloria, intrisa di gloria, intrisa di eternità, non poteva più morire. Allora tu diresti, ma allora questo dogma dell'assunta non è una cosa da capire che è solo per i teologi. No, questo è per me. Se io comincio a fare una lotta aperta contro i peccati e contro il sospetto che Dio non voglia il mio male, ma che voglia fare di me un suo santo, un suo annunciatore, allora io posso cominciare ad aprirmi a questa proposta. Se lo faccio, il suo verbo verrà, mi rivestirà della sua gloria, cambierà il mio modo di essere e di pensare, farà di me una presenza della sua santità. Se Dio farà questo, non permetterà alla mia carne di corrompersi. Allora guarda, capisci cristiano quanto è importante saperlo per te? È importante saperlo. Se cominci a prendere distanze da quella logica del mondo, della Roma imperiale, del mondo che sta fuori di qua, che nega la bellezza dell'Onnipotente e la manifestazione della sua gloria, e cominci a credere e a operare in questo senso, allora la vita di Dio abiterà in te, lo Spirito dell'Altissimo produrrà dentro la tua carne le fattezze del Figlio di Dio. Tu lo vedrai, lo contemplerai, te ne sentirai invaso totalmente. Questa sarà la promessa della tua vita eterna. Tra poco ti accosterai qua, assumerai il corpo di Cristo, lo assumerai non perché si scavi una nicchia dentro le tue preghierucce, ma perché diventi una cosa sola con te, e ti salvi, e ti riscatti, e ti ricompri, e non permetta che alcuna cellula della tua esistenza umana si perda con la morte, si perda con la tomba, si perda con la malattia che porti, con la vecchiaia che porti, con le difficoltà che ti senti addosso, che non si perda più, che non sia più umiliata, ma che rifletta la bellezza dell'Altissimo. Questo Spirito accenda in te questo desiderio e porti a compimento questa volontà del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché ci hai permesso di sperare la vita eterna tutte le volte che abbiamo guardato con fede, con fiducia, con tenerezza alla sorte beata della madre del tuo figlio. Insegnaci a guardare anche alla Chiesa come portatrice di questa speranza, annunciatrice di questa benedizione della salvezza in mezzo agli uomini. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci.
Ti preghiamo, Padre Santo, per la Chiesa, per il tuo Papa Francesco, che sta strappando dalla logica imperiale le cose sante che ti appartengono e che tu hai donato gratuitamente ai tuoi figli dal primo annuncio della risurrezione del Cristo. Sostieni il tuo servo, sostieni gli uomini di buona volontà che nella tua Chiesa non si lasciano corrompere dalle cose materiali. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per tutti quelli che non riescono a guardare con fiducia alla promessa di eternità che tu hai fatto a noi nel battesimo, a causa del male che c'è sulla terra, a causa della malattia, della morte degli innocenti, a causa delle molte cose malvagie che accadono. Mostra ai tuoi figli, nel buio di questa storia, dove brilla la tua realtà gloriosa e come possano sperarla e attenderla in pace. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, anche noi ci sentiamo oppressi tutte le volte che non ci sentiamo in pace, tutte le volte che sentiamo di volerci rivalere su quelli che ci hanno fatto del male, che ci hanno giudicati, che ci opprimono in qualche modo. Ricordaci come per la porta stretta della passione e morte del tuo figlio noi siamo chiamati a vivere la sua stessa resurrezione, la sua ascensione al cielo. e la vita eterna con te. Padre Santo, degnati di ascoltare questa nostra preghiera, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, guarda questi tuoi figli. Hanno ascoltato le parole della salvezza, hanno riacceso la speranza e già temono di poterla perdere nelle maglie della storia, nelle difficoltà del momento presente, quando incontreranno i giorni con la loro crudezza, con le loro difficoltà. Mettili a riparo da questo sospetto, accompagnali, fa conoscere loro la presenza del tuo spirito, mostragli il volto del tuo figlio e nella presenza della Vergine Maria, nella loro devozione, guidali verso una fede autentica, consapevole, fondata. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.